day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still.
The Fool of the Hill alle 9:03 minuti, Giovanni Cozzini nei nostri studi, venerdì 1 giugno 2018. Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Come sempre chiamateci al 055 73 99 33, il numero di WhatsApp invece è 366 6260 155.
Voglio dire anche che se i mercati hanno paura che l'Italia esca dall'euro è perché qualcuno ha fatto girare questa cosa, che questo governo voleva uscire dall'euro, ma la nostra volontà non è mai stata quella. Per quanto riguarda l'impeachment, prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone, ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare, ci vuole la maggioranza. Per tutto il resto, ripeto,
ci sarà alleanza.
Il governo del cambiamento poteva essere una grande occasione anche per rassicurare i mercati. Noi siamo a disposizione con una soluzione ragionevole ma coerente con quello che abbiamo fatto fino ad ora.
Senta, lei parte da Napoli perché in qualche modo
questo accadeva pochi minuti fa.
Sfumiamo sulle galline dei tuoi colleghi,
questo accadeva pochi minuti fa, poi invece tutto bene, tutto a posto.
No, pochi minuti fa, questo sarà domenica sera.
Sì, voglio dire pochi ore fa, ieri, l'altro ieri, insomma, due giorni fa. Tutto bene, tutto a posto, tutto risolto.
Ah no, per nulla. Facciamo un attimo un passo indietro a quel momento di cui risale l'intervista di Di Maio, perché lì si scopre il gioco, e cioè che Salvini non ha mai voluto fare il governo. Io lì, se si fosse fatta la trasmissione domenica sera, ti avrei detto: questo è un delinquente, va messo in galera il prima possibile, perché con l'impuntatura su Savona era chiaro che lui non aveva mai nemmeno lontanamente pensato a fare un governo, e quindi aveva preso per il culo tutto il mondo per 3 mesi quasi, perché voleva in realtà soltanto andare a nuove elezioni. Perché dico si svela questo gioco? Perché impuntarsi su Savona, cioè su un 81enne, è chiaramente un pretesto, anche semplicemente per ragioni anagrafiche. Quest'uomo, a metterlo su un aereo per Bruxelles, ci abbiamo i nostri problemi. Un ministro che è quello chiave, nel senso che tutti i riflettori di tutto il mondo ti si puntano addosso, famoso governo del cambiamento, su quel ministero, giustamente Mattarella, che è più politico di Salvini, che sa fare solo i comizi, gli dice: mettici Giorgetti, mettici quello di cui ti fidi, certo, perché chiaro, il negoziato chiave sta lì. Non metterci un 81enne massone. Ora, intanto, questo a me mi fa sempre un po' effetto, no? Che questi grandi rivoluzionari, la Lega, i 5 Stelle, accettino tranquillamente massoni. Ma comunque, vabbè, il mondo va così. Però secondo me è il sintomo, no, appunto, è il sintomo di quanto da rivoluzionario, da incendiario, poi arrivi i pompieri, insomma, e t'acconci a un certo andazzo del mondo italiano in questo caso. Ma soprattutto è ingovernabile. Figurati, è come Cossiga quando faceva il picconatore, un uomo di 80 anni, c'ha 5-6 anni di vita davanti.
Ma che gliene frega a lui?
Dopo essere stato emarginato, e siccome l'uomo è anche molto pieno di sé, ingiustamente emarginato, gli dai questo, quello ti farà un casino al giorno, no? Era come Sapelli, che abbiamo parlato la volta scorsa. Cioè, perché ti impunti su di lui? Perché evidentemente non hai avuto nessuna voglia di fare il governo, e quindi il delinquente. E quindi io, se mi dicevi domenica tutti in piazza, fronte repubblicano, poi si parla di Bersani, purtroppo ho rivisto in televisione, ma richiedimelo perché mi passa di mente, perché tendo a rimuoverlo. Poi cosa succede? Sì, c'è lo spread che sale, ovviamente. Ora, questa cosa dello spread poi ci si torna magari, perché va un po' spiegato questo mercato secondario, come funziona,
certo,
no?
Certo.
Perché è così immediato, perché quello è interessante e pochi lo dicono e lo sanno. E poi succede qualcosa. Salvini che va in piazza e dice, quell'altro dice addirittura l'impeachment di Mattarella, Salvini andiamo alle elezioni, basta, che era quello che voleva fare fin dall'inizio, poi cambia qualcosa. Ora dice sì, c'è un po' di social, dice la parte pensante degli elettori della Lega, stiamo parlando di una minoranza, della minoranza, come ha capito il gioco di Salvini e dice: no cazzo, ora vai al governo, ora noi sa bisogno, perché qui siamo piccoli imprenditori della Brianza, che questo spread ci rompe le scatole, fatelo sto governo. Una piccola parte, non credo che sia questa la ragione fondamentale. Lo spread, sì, certo, però insomma queste cose uno le mette nel conto e diciamo c'è anche abbastanza vaccinato purtroppo in Italia. Se fossi Marco Travaglio, e sono così tanto contento di non esserlo, ti direi Berlusconi, che ne so, gli fa vedere le foto della sua moglie nuda per strada, no? Cioè, esercita diciamo qualche potere di ricatto. Però miracolosamente, e ripeto inspiegabilmente almeno ai miei occhi, questa gente torna indietro. Torna indietro, può essere un misto di questi diversi motivi, però secondo me questa è ancora la svolta abbastanza misteriosa di questa crisi. Ci può essere un quarto motivo: Mattarella fa vedere che è deciso. A proposito di Mattarella, io devo fare autocritica, l'avevo definito una mummia, qui la mummia si è svegliata. È come il film, no, è come il film degli anni 30, cioè
i presidenti della Repubblica hanno intorno uno staff di costituzionalisti che non finisce più, oltre che di altre figure, non è che uno solo che sta lì decide lui, fa e disfa.
Però ha dimostrato anche una fermezza e anche una sagacità politica, appunto questa mossa di dire: ma mettici Giorgetti, cavoli, è quello di cui ti fidi, sarà il ministero chiave, è uno, e se lo metti sull'aereo per Bruxelles non gli piglia un coccolone, e soprattutto è contro, cioè ti fidi di lui, di Savona, è chiaramente uno di cui non si può fidare nessuno, e infatti si è visto sto comportamento, per cui lo spostano una cosa, questo è sta zitto pur di riavere i suoi cinque momenti, insomma non un gran personaggio evidentemente. Dopodiché tornano indietro e fanno un brutto anatroccolo. Se noi ripensiamo a come nacque il governo Berlusconi nel 94, o anche il governo Prodi, quello del 2006, quando era, cioè la carica d'entusiasmo, la compattezza, certo, l'unità, certo. Proprio insomma una forza grossa di impatto. Questo è un governo che ha già esaurito la sua inerzia e il suo abbrivio ancora prima di partire. È un governo in cui nessuno si fida di nessuno.
Certo.
E questo è importante, cavoli, no? Quando fai una squadra, almeno tra di noi, diciamo, qui nessuno si fida di nessuno, Berlusconi non lo vota, il PD non lo vota, e quindi è un governo che nasce zoppo e durerà poco. Durerà poco, perché ora Salvini, guardate che quel Salvini all'interno, lui o sopravvaluta molto se stesso o sottovaluta molto i problemi che ha di fronte, ma è un uomo che non ha nessuna esperienza di governo, nemmeno locale, a differenza di tanti altri della Lega che infatti ci vanno, cioè uno sa fare solo i comizi dove non dice niente, perché le frasi che dice, se ne analizzate una per una, dal punto di vista del governo, cioè delle misure che deve fare, non significano solamente niente.
Ma
comprese
che in
quelle
questo momento
sui migranti, rimpatriamo
tutti. Si faccia politica in questo modo e si portino a casa voti e consenso in questo modo.
Allora,
cioè lui ha già
fare
dichiarato,
politica è una
lui
cosa,
ha già dichiarato,
prendere voti è un'altra.
Sì, certo, certo. Ecco. Lui ha già dichiarato: dimezzerò i soldi per l'accoglienza, dimezzerò i soldi per l'accoglienza.
Sì, sì, auguri. Cioè, poi quando si va a toccare con mano i meccanismi di governo, parli con i tuoi direttori generali, vedi cosa vuol dire concretamente dimezzare, dici ci sono leggi, cose, auguri. Questo governo manca della compattezza e dell'unità interna, perché appunto è dentro la sfiducia, e procederà in ordine sparso, chi farà bene, chi farà male, ma non ha quella carica per durare molto, ecco. Poi che cosa succede? Ahimè, che l'opposizione non esiste. Allora io non le guardo mai le trasmissioni, poi domenica sera, appunto il momento era un po' così, e purtroppo sono incappato in Floris. Allora, prima c'era il pollaio dei tuoi colleghi, appunto Travaglio, uno spettacolo di disperazione sui destini del genere umano, perché l'incompetenza, la superficialità, l'idiozia, c'era Belpietro, questo sembra i jolly di Batman, gente veramente squalificata. Poi dopo la seconda parte della trasmissione c'è solo Bersani, ma io va, sentiamo, e Floris si accomoda lì, finalmente silenzio, le galline dei giornalisti sono andate via, e dice: allora Bersani, com'è che siamo arrivati a questo punto? E Bersani comincia dicendo: tutto comincia col patto del Nazareno. Ma A me mi è cascato la mandibola inferiore. Ma se, ognuno c'ha i suoi fantasmi, cioè, questo è incredibile. Ancora pensa lì, cioè, c'hai avuto una notte in cui Savona, quello si impunta, si va alle elezioni, impeachment del Presidente della Repubblica, Salvini, e te sei ancora a un anno, no, un anno, quant'è? Due anni fa, cioè, è incredibile. E infatti quando ci stavo detto, dice Fronte Repubblicano, tutti uniti contro questi golpisti, non mi si parli di Union Sacré, fa Bersani. Prima si devono fare dei passi indietro. E c'è ancora lì la cosa di Renzi. Allora, qui il problema è molto grosso, perché l'opposizione non esiste. Io faccio un appello, e lo faccio agli iscritti del PD. Signori, ragazzi, vanno targata a tutti, no? Siete franceschiniani, renziani, biribiribo. Allora, levateli queste magliette, occupate le sedi del PD, se le riuscite a trovare, come diceva giustamente quelle cose lì, levatevi quelle magliette e mandate in culo, chiedete che vadano a casa tutti i vostri dirigenti, tutti, da Renzi a Franceschini, passando per tutta quella Congeria, Martina, Salvini.
E poi?
E poi prendetevi il partito. Azzerate il coso, autoconvocate un congresso e, siccome io sono convinto che dentro di lì ci siano delle energie sane, datevi una nuova leadership. Questi vanno mandati a casa, questi sono. E continueranno. Vedi la nemesi. Renzi è diventato come D'Alema, una riprova dell'esistenza di Dio. Poi il Mattarella è la riprova dell'esistenza dello Spirito Santo, che è un'altra cosa che c'è la Trinità. Vabbè, però. È diventato medaglia, cioè è soltanto mosso dal rancore. Questi sono tutti uguali, sono fatti con lo stampino. Parlo anche di Liberi uguali, è uguale, la stessa cosa. Cioè, ognuno ha i suoi conti personali da regolare. Non gliene può fregare di meno di fare veramente l'opposizione a questo governo. Se arriva una manifestazione, cos'è? Il primo di giugno, cos'è? Oggi?
Sì.
Ecco, boh, c'è ancora in piedi, non si sa. Cioè, questa gente è veramente fuori alla grazia di Dio. Tu hai un governo fragile.
Se ami il cinema.
Durerà poco. Il pallino ritornerà molto presto a te. Guardate, c'è un articolo molto interessante, sta per comparire sul prossimo numero di Mourinho, di Carlo Trigilia, un sociologo. Fa tutta un'analisi dei flussi elettorali. Però dice, signori, attenzione. Perché c'è questo comportamento up and down dell'elettorato italiano? Perché caricano, oramai è prevalso, un atteggiamento magico nella gente. C'è il capro espiatorio, diavolo, e poi arriva l'angelo, quello che ti salva.
Questo
da Renzi a Di Maio.
Questo è
Weimar. Questo è l'atteggiamento magico. Non abbiamo la guerra alle spalle, non abbiamo i corpi paramilitari per le strade, le camicie verdi ci furono. Ma
non abbiamo le persone per le strade, non abbiamo la grande mobilitazione popolare.
Però questo irrazionalismo di massa, hai perfettamente ragione, ricorda gli anni 20. Cioè questo atteggiamento magico, no? Ricordati le scene a Pomigliano quando torna Gigino. Allora, se noi non abbandoniamo questo, la politica italiana non fa un passo avanti. Cosa vuol dire questo? Che ora questo governo, che nasce debole, se la mia analisi è giusta, ha però dietro di sé, è come il corteo che ti spinge interno per le aule dell'università, ha dietro di sé delle aspettative enormi. E queste aspettative enormi non ci metteranno molto a tradursi dall'angelo al capo espiatorio, a Shrek, al capo espiatorio negativo. È già successo con Renzi, no? Con Berlusconi, con tutti quanti. Quindi è un comportamento ondivago che purtroppo riflette un irrazionalismo di massa di chi, come dire, cerca di dare comunque la colpa agli altri e di ascrivere a un mago la soluzione di tutti i problemi.
È curioso questo silenzio di Berlusconi, questo frangente, però, no?
O è quello che gli ha fatto vedere le foto della moglie nuda per strada, non lo so, però. Diciamo, ha raggiunto il suo scopo, uno che era non andare a votare. E adesso forse si può ricostruire, perché se non sbaglio ha preannunciato voto contrario, no? al governo. Quindi diciamo riparte l'elemento dell'opposizione anche per lui. Però ecco, la sinistra è messa molto peggio, eh? La sinistra è divisa e deve ricostruirsi da zero. Io ho suggerito una strada, poi nessuno mi seguirà, ma
infatti su WhatsApp Giovanni scrive: ma l'alternativa qual è, Berlusconi e Renzi? Il merito al tuo appello di riprendersi il partito da parte della base.
Partito, dire fare fuori tutti.
C'è un altro ascoltatore che dice: condivido prof, ma venga con noi, dice Gabriele.
Con noi chi sono?
Tu devi andare tu con la base a riprenderti il partito.
Ah no, io vengo. Non credo di essere iscritto, non mi ricordo se sono iscritto o meno. Ogni tanto mi tesserano d'ufficio. Ci sono, io vengo. Cioè, se si occupa una sezione del PD e si chiede di azzerare tutti i vertici e di rifare un congresso in cui si ricomincia a discutere di politica invece che di contumelie fra l'uno e l'altro, e soprattutto di accuse rivolte al passato, appunto, in cui si ridice il Nazareno, eccetera. Qui abbiamo tanto da discutere su come fare un'opposizione giustamente europeista. Perché questo vuol dire, tra l'altro, poi Salvini non capisce proprio l'ABC, c'è ragione, ma noi 5 Stelle. In Europa le decisioni si prendono a maggioranza, alcune, altre addirittura all'unanimità. Allora questo vuol dire che battere con gli Stati non significa assolutamente niente. Devi tessere le tue alleanze. Gli altri l'hanno già fatto, c'hai 4 divise, grad a est, c'hai 7 capitanati dall'Olanda, ti devi muovere. Ma non è fai il comizio che fa Salvini, è andare su. Forse Moavero, che diciamo ha un po' di esperienza da ministro degli esteri, può essere l'uomo che tesse queste reti, ma vanno fatte dall'inizio. Vai.
Prendiamo una telefonata. Pronto, buongiorno.
Ciao, sono Gianni, buongiorno.
Buongiorno Gianni.
Che bello sentire Gozzini che è ritornato ai tempi dello stadio.
Occupiamo le sedi dei partiti, Gianni.
Occupiamo le sedi dei partiti, distruggiamo il progetto dello stadio, meraviglioso, mi piace sentirlo carico così.
Che dici?
Per quello che vale sono d'accordo e sono assolutamente d'accordo, e la situazione è molto grave e molto pericolosa, anche perché non sono assolutamente d'accordo con Nadia Urbinati che dice la democrazia ormai è un fatto acquisito.
L'ho sentita molto tranquilla l'altro giorno, veramente molto serena.
Sì, a me mi sembrava fuori come una terrazza, come si dice, perché la democrazia ci vuole tanto a costruirla, ma a perderla ci vuole un attimo, la storia lo insegna, voglio dire, no? Cioè, tra l'altro questi sono due partiti eversivi, totalitari, sostanzialmente secondo me di stampo fascista. A me fa più paura il Movimento 5 Stelle della Lega, se devo dire la verità, perché la Lega perlomeno ha nelle sue componenti dell'esperienza di governo, sai? Ma ti immagini Toninelli, cioè voglio dire, ma l'avete visto Toninelli?
Lo sguardo fisso Toninelli del ramarro, cioè.
C'ha degli occhi da TSO, voglio dire, no? Quando uno lo vede dice questo mi può fare, se lo incontri la notte questo mi può fare qualsiasi cosa, no? Giulia Grilla alla sanità, voglio dire, no? Voglio dire, i dilettanti allo sbaraglio, ma che pensano invece di essere professionisti, terribile. È una situazione veramente molto grave, di cui la colpa è del PD e di tutti gli altri. Io però non capisco tutti questi esempi paffe, no, ma non per rifarsela o più piccini, io ce ne ho fatto parte, quindi lo posso dire a buona ragione, che festeggiava perché ora si ricomincia alle piazze, non li vedo nelle piazze, no? Ti ricordi, no, cosa hanno detto finite le elezioni? Brindavano, no? Dallo 08 si può ripartire andando nelle piazze, no? Le famose palle che si ho sentito da quando avevo i pantaloni corti, che si riparte dal basso, no? I movimenti non ci sono mica, voglio dire.
Grazie, Gianni.
Ma l'hai visto Raffaele, vero? A Napoli hanno superstato al San Gennaro l'ambulanza, si poteva essere lì a vederlo.
Davvero, ce lo siamo persi.
Ce lo siamo persi, abbiamo avuto tante altre cose, ma quella
ce l'avevamo persa. Non lo so, che è successo?
C'è stato un incidente stradale con un morto, i miei amici di questo morto sono andati all'ospedale, hanno superstato l'ambulanza col medico a bordo e sono andati loro sul posto. È caduta la linea, grazie Gianni. Buongiorno, dopo aver occupato la sede smettiamo di svendere il partito al capitale a Confindustria con la scusa del vincolo esterno e forse ricominceremo a votarli, dice un ascoltatore. Un altro dice pagheremo caro, pagheremo tutto, ma è anche vero che il galleggiare a vista non era sostenibile. 10 secondi la neoministra Lezzi, che è ministra al sud, quando diceva
è bastato un cenno, questo più 0,4 di PIL per far tornare i gufi di Renzi, per far tornare i tweet, i post e naturalmente anche la propaganda per il suo libro. Guardate, è veramente insopportabile sentirlo gioire, ma poi far finta di prendersi dei meriti, però darli anche ad altri, ma in realtà vuol fare di più, davvero stucchevole. Allora, è vero, c'è stato un aumento del PIL dello 0,4% nel secondo trimestre del 2017. A che cosa è dovuto? Perché poi si dicono sempre i numeri così, non è che si vada ad approfondire, ed è quello che invece io intendo fare adesso. È dovuto questo aumento soprattutto all'aumento della produzione industriale. Altro dato positivo che ci è stato propinato l'altro giorno. Ebbene però...
Questo è il famoso video dove la Lezzi dice che c'è stato l'aumento del PIL per il caldo, perché è aumentato il caldo. Questo si doveva occupare di Sud. C'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno, poi ti chiederò dello SPED, Giovanni. Buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Sì, anch'io sono d'accordissimo con quanto diceva il professor Gozzini, però forse ci dimentichiamo che tempo fa inneggiava più o meno alla salita di Renzi. E Renzi, secondo me, io sono uno che dal Partito Democratico non ha più preso la tessera quando sono arrivati i renziani, e Renzi, secondo me, ha buone responsabilità in questo, nello sviluppo di questa situazione. E mi sembra che dimenticare queste cose, insomma, un'analisi di come si arriva a una certa situazione sia opportuno.
Ti leggo, perdonami, mi è sfuggito il tuo nome.
Stefano.
Ecco, Stefano.
Ti ho telefonato anche la settimana scorsa.
Ci scrive un altro Stefano. Certo, assolutamente, non farti scrupoli. C'è un altro Stefano che ci scrive su WhatsApp. Ciao amici, con tutto il rispetto, non vedo perché avercela con Renzi. Aveva proposto tante cose, sempre soliti discorsi, sarà arrogante, ma l'unica persona costruttiva che è uscita dal PD, questo governo, e queste persone si combattono con la preparazione e la competenza. Dice un altro Stefano.
Ecco,
io questo volevo verificare.
Amici di Renzi, come sono Lotti, come sono altri personaggi, anche Marcucci, ma che cosa ci stanno a fare in un partito di sinistra o di centrosinistra? Questo io non riesco a capire. A parte sono tutti imprenditori, tutti avvocati, azzeccagarbugli.
Grazie, Stefano.
Non sono personaggi da un partito di sinistra.
Grazie per il tuo contributo.
Bersani, guarda, con tutte le critiche che gli può fare
Giovanni,
che non lo sopporta, una volta Gozzini non è stato molto simpatico quando ha rinfacciato a Bersani di essere figlio del pompista.
Benzinari, questo sono buttato. Mi scuso.
Pensando all'ascensore sociale,
non c'è
il figlio
non c'è
di
dubbio.
Professori che fa questo discorso.
No, hai ragionissima.
Sinistra,
hai totalmente ragione, alle volte si esagera nello scherzare.
E hai anche totalmente ragione sul fatto che io, credendo al Renzi 1 della prima ora, ho ceduto a quel sentimento magico. Ho fatto lo stesso errore di tutti gli italiani, cioè ho detto, finalmente uno che ci risolve i problemi. Non avverrà il cambiamento di un'Italia che dobbiamo occuparcene tutti di ricostruire questa sinistra.
Certo. Stefano, grazie per averci chiamato. C'è un altro ascoltatore che scrive: secondo il mio modesto parere siamo solo delle pedine di una scacchiera che ci muovono come vogliono, chi ci governa sono solo esclusivamente il sistema capitalistico, ti hanno schiavizzato prima dandoti un minimo, poi con la paura di perdere quel poco non ci ribelliamo più, siamo dei piccoli borghesi del cavolo con intorno a tanta gente che sbraita con belle parole, ma in fondo gli va bene così, trovano sempre argomenti per discutere e tra virgolette litigare, intanto il tempo passa, cerchiamo di fare azioni sociali giuste. Lo SPED aperto in calo questa mattina,
sì.
Giovanni, velocissimo, allora, che c'è l'ultima telefonata,
che cos'è il mercato secondario dello SPED? Perché no, dice, ma chi è che compra, vende questi titoli di Stato? Più o meno sono due soggetti: grandi fondi di investimento, soprattutto americani, sono i fondi di pensione dei lavoratori dipendenti, quindi grandi soggetti. Però una delle metamorfosi della finanza è che questi grandi soggetti fanno speculazione, cioè aumentano il turnover delle azioni che si scambiano, non sono più quei grandi investitori che comprano la roba e dopo 10 anni la rivendono, cioè che danno l'instabilità, danno volatilità, giocano anche loro. E poi sono le banche centrali compresa la Banca Centrale Europea. Allora, cosa è successo domenica sera? Perché i fondi dicono, ma dice questi italiani che si fa? Si tengono, proviamo un po' a venderli, vai, alleggeriamoci un pochino. Chi li compra? La BCE, Mario Draghi. Non è che siccome della gente vende, dice altri stupidi
Juncker,
li comprano.
Juncker dice...
Li compra fino a un certo punto. Anche lui. Pensate a Mario Draghi, la situazione in cui è ora. C'è Yedman, il tedesco, che lo sostituirà tra poco.
Certo.
Che gli dice: lo vedi, ti abbiamo seguito, abbiamo aiutato gli italiani, gli si è comprato il quantitative easing. E dove siamo? Siamo peggio che prima, perché adesso abbiamo un governo che è ancora più in e Mario Draghi è in difficoltà, poveraccio.
La prossima volta ti chiederò se il problema non sono gli italiani che vogliono uscire dall'Europa, ma gli europei che vogliono buttare fuori l'Italia dall'Europa. Ultima telefonata, sono le 9:28, siamo veramente in chiusura. Pronto, buongiorno. Pronto? Mi senti? Puoi palesarti, parla. A te il microfono, è caduta la Repubblica, è caduta la linea, niente da fare. Juncker che dice italiani lavorate di più e fate meno corruzione, più che entrare a gamba tesa di questo...
Bisogna vedere a che ora l'ha fatta questa dichiarazione.
Ho capito, ma
dopo mezzogiorno comincia a bere.
Ecco, allora ora torna tu.
Juncker è forse il problema più grosso che c'ha l'Europa, cioè è un democristiano del Lussemburgo. Guardate le immagini, ci sono un filosofo belga peggio di una doppia definizione come questa qui. Un uomo debole, un uomo che non può incarnare costituzionalmente il progetto di dimensione futura che possa avere l'Europa oggi.
Non riusciamo a leggere tutti i messaggi che ci sono arrivati su WhatsApp. Grazie per averci scritto, per aver chiamato, per averci seguiti. Sono adesso le 9:29, fra pochi secondi arriva il giornale radio di Popolare Network, Todo Cambia torna lunedì alle 8:35, venerdì prossimo risentiremo Giovanni Cozzini con The Fool of the Hill. Grazie Giovanni.
Grazie a voi.